Inizierò per raccontandovi qualcosa sul consumo di suolo, che è una delle attività che facciamo regolarmente come Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, insieme alle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, e poi proverò a fare questo collegamento sulla parte delle energie rinnovabili, in particolare il fotovoltaico a terra, che è quello che ha sicuramente l'impatto maggiore in termini di superfici. Che cos'è il consumo di suolo? È fondamentalmente questo passaggio che c'è tra una superficie che era naturale precedentemente o agricola a una superficie artificiale, e quindi cantieri, palazzi, infrastrutture, edifici, insomma tante opere che in qualche modo anno dopo anno, giorno dopo giorno, insomma sostituiscono il suolo naturale. Nel nostro paese noi ogni anno facciamo questo monitoraggio. Questi sono i dati dell'ultimo monitoraggio, in cui abbiamo rilevato in 12 mesi 72,5 km quadrati di nuove superfici artificiali. Quindi ricordatevi che un chilometro quadrato è 1000 per 1000 metri quadrati, quindi un milione di metri quadrati, quindi sono 72 milioni di metri quadrati. Questo è quello che è successo in Italia nell'ultimo anno. E questo è un po' l'andamento del dato annuale dal 2006 ad oggi. Come vedete, nel periodo 2006-2012 il dato annuale era anche superiore, decisamente superiore ad oggi. Poi c'è stata una crisi economica, insomma, che conosciamo bene a livello mondiale. Il mondo dell'edilizia è stato toccato pesantemente da questa crisi economica. Il nostro paese ne ha pagato le conseguenze anche in termini, come dire, di posti di lavoro, di conseguenze economiche, sociali e quant'altro. C'è stato però un beneficio in termini di riduzione del consumo di suolo. Poi insomma progressivamente il consumo di suolo è ripartito e oggi insomma sta in una fase abbastanza crescente, anche se l'ultimissimo anno c'è stato di nuovo un rallentamento. Diciamo che il rallentamento, quello del 2019-20, non lo teniamo tanto in considerazione, perché quello insomma è il periodo in cui ci sono stati diversi mesi di lockdown. Ora, per vedere se il rallentamento dell'ultimo anno è vero o se è soltanto un'oscillazione, dovremmo aspettare forse un po' di tempo, perché ovviamente c'è anche un'inerzia importante di questo fenomeno, no? Quindi è ovvio che va misurato anche su un periodo medio lungo, e sul periodo medio lungo ci dice questo, che noi continuiamo a perdere territorio, quindi il suolo artificiale continua a crescere in maniera, come dire, abbastanza unidirezionale. E quindi vediamo che oggi nel nostro paese abbiamo il 7,16% di superficie che è direttamente coperta da qualche materiale artificiale, quindi da un edificio, da una strada, da altre coperture artificiali. A livello europeo il dato è mediamente più basso, decisamente più basso di quello nazionale, qui vedete il confronto fra i vari paesi. Ora vi faccio vedere questa immagine, questa l'ho presa da un collega dell'Università dell'Aquila, perché qualcuno mi dice sempre, sì, ma il 7% è poco, che vuol dire che il 93% è libero. In realtà, guardate bene questa immagine, no? L'1% è una situazione a sinistra, 2%, 3%, il 10% è una situazione di questo tipo. Ora, dire che questo è un territorio naturale, ce ne vuole. E poi faccio un'altra considerazione, il 7% è una media nazionale. L'Italia, la conosciamo abbastanza bene, spero, tutti, è un paese stretto e lungo di cui un terzo è di montagna, un altro 40% è di collina, il 25% circa è di pianura. In quella pianura si concentrano gran parte delle azioni, comprese quelle turbine eoliche, no? Abbiamo detto mettiamole sotto una certa quota, ad esempio. Cioè, tutto si concentra lì, si concentrano le attività umane, ci concentriamo noi, viviamo noi, le infrastrutture, la produzione agricola, che la produzione agricola la facciamo in pianura, quindi tutto si concentra lì, e quindi quel 7% medio in realtà poi in pianura ha dei valori che sono decisamente più alti, perché è come se noi lo concentrassimo in un quarto del territorio.
Includi anche l'agricoltura come?
No, soltanto la parte artificiale costruita, sì. Se poi vediamo infatti la mappa dell'Italia, la cartina dell'Italia, vediamo che sono proprio le pianure, le fasce costiere, no? Che sono quelle rosse lì, dove i valori sono più alti della media, decisamente più alti della media nazionale. Questi sono i dati di sintesi a livello regionale. Vediamo che anche a livello regionale, considerando tutto il territorio, comunque ci sono varie regioni che hanno valori decisamente superiori della media. E l'altra questione è che comunque noi continuiamo a crescere, cioè questo 7,16% anno dopo anno continua ad aumentare. Questi sono, noi abbiamo iniziato questo monitoraggio da poco più di 10 anni, il primo dato di riferimento confrontabile direttamente con quelli di oggi è del 2006, dal 2006 al 2023 abbiamo perso 1289 km quadrati di aree naturali, o aree agricole, insomma di aree comunque non costruite nel nostro paese, di suolo che prima c'era, che oggi invece non c'è più, perché ricordo che quando noi ci costruiamo sopra quel suolo non c'è più, non è che si rimane sotto, no? Protetto, no? Lo copre, no, quel suolo sparisce, muore completamente sotto una coltre di quando non viene completamente rimosso, come in gran parte dei casi, comunque muore perché il suolo è un elemento vivo, il suolo, se noi prendiamo un cucchiaino di suolo, un cucchiaino da caffè di suolo, in quel cucchiaino ci sono miliardi di esseri viventi, miliardi, ci sono più esseri viventi in un cucchiaino di caffè che persone sulla terra. Quindi il suolo è un elemento vivo, non è morto, non è una qualcosa di inerte sotto i nostri piedi che ci serve per fare i palazzi, no, è qualcosa che permette di assicurare la vita sull'intero pianeta, e quando noi lo copriamo quella vita muore. E poi, anche se dovessimo, cosa che non succede praticamente mai, quasi mai, levare quell'edificio, quella strada, quel cemento dal suolo, non è che poi la vita torna così, quei miliardi di esseri viventi rientrano così come per magia. Ci vorranno millenni, no, per essere ricostruiti e rigenerati. Qui vedete l'andamento nel corso del tempo nelle varie regioni. Insomma, ovviamente c'è un'oscillazione, adesso non entriamo nel merito sui vari dati, però insomma si vede una riduzione progressiva, cioè complessivamente una riduzione importante, no? Nel primo periodo e poi una ripresa, poi, insomma, con situazioni molto diversificate da regione a regione.
Le
regioni
che... Bell'outlier.
Sì, il Veneto è sicuramente una regione importante dal punto di vista del consumo di suolo, così come la Lombardia, anche l'Emilia-Romagna. Quel picco del Veneto, io lo racconto sempre perché fondamentalmente è legato a due fattori importanti, che sono due cose che sono successe in quel periodo. Uno è abbastanza scontato: in quel periodo sono iniziati i cantieri della Pedemontana Veneta, che è una grande infrastruttura stradale che ha coperto, cioè, cantieri che hanno superato diverse centinaia di ettari, concentrati in un periodo abbastanza ridotto. E poi, insomma, e l'altro evento di quel periodo è la legge veneta contro il consumo di suolo. Allora, questa legge veneta contro il consumo di suolo, che è del 2017, alcuni, e io penso che abbiano, insomma, qualche ragione, dicono che ha portato in realtà un'accelerazione, quantomeno, come dire, per paura del blocco, che poi in realtà, come vedete, non è che ci sia stato neanche nella fase successiva. Però insomma tutti sono un po' affrettati perché stava per essere approvata la legge, aveva un periodo poi transitorio con tutte queste leggi, e quindi insomma tutti si sono sbrigati a fare qualcosa prima di poter perdere, come dire, la possibilità di costruire qualcosa. E se poi andiamo a vedere qual è la situazione nelle città, chiaramente quei valori schizzano. Torino ha un valore del 65%, quindi non è il 7%, non è il 3%, non è il 10%, è il 65%. Quindi vuol dire che di fatto di suolo naturale ce n'è rimasto pochissimo. E tra l'altro l'obiettivo di riportare suolo naturale nelle città è proprio l'obiettivo del recente regolamento europeo sul ripristino della natura, che riconosce il fatto che nei luoghi dove viviamo noi abbiamo più bisogno di natura, e quindi anche ad esempio di suolo naturale, anche ad esempio banalmente per far fronte, per adattare ai cambiamenti climatici i nostri luoghi di vita, perché un suolo naturale è in grado di assorbire l'acqua, di rinfrescare le città in caso di ondate di calore e così via. Come facciamo questo lavoro? Lo facciamo soprattutto utilizzando immagini satellitari, tirando fuori le trasformazioni. Qui vedete un esempio di una carta, in bianco sono le aree costruite, quelle che erano costruite nel 2006, in rosso sono tutte le trasformazioni che abbiamo rilevato dopo, no? Quindi i principali cambiamenti che abbiamo rilevato. Quali sono le cause? Più o meno l'abbiamo dette, no? Quindi sono l'edilizia, edifici, fabbricati di vario tipo. Qui vedete i dati relativi all'ultimo anno, tra l'altro è interessante che di questi edifici il 13% nell'ultimo anno è stato costruito in zone a pericolosità idraulica media, non è detto che siano abusivi o legittimi, però comunque poi, insomma, quando zona pericolosa idraulica media vuol dire che hanno con un tempo di ritorno che oggi è dell'ordine dei 100 anni, che sappiamo essere destinato probabilmente a ridursi, sono zone che vanno sott'acqua, statisticamente, probabilisticamente, ogni 100 anni vanno sott'acqua. Quindi se noi costruiamo lì, ogni 100 anni chi vive lì va sott'acqua, okay? Statisticamente, insomma. Poi abbiamo tanti suoli, come dire, utilizzati per, anche un po' sprecati se vogliamo, più degli altri quantomeno, grandi piazzali, parcheggi, no? Luoghi di stoccaggio di beni, di merci. Poi abbiamo un ruolo importante, ecco l'esempio che facevo prima del Veneto, lo richiamava, cantieri, infrastrutture, grandi opere. Abbiamo la logistica, è un tema che c'è sempre stato, ma che negli ultimi anni, soprattutto con poi l'avvento dell'e-commerce, ha anche incrementato ulteriormente la necessità di spazi per contenere merci, perché noi oggi abbiamo un'enorme quantità di necessità di merce, e questa grande necessità, sia reale, poi insomma tutto da dimostrare, no? Però tutti abbiamo necessità di avere subito qualcosa, no? Quando ci serve, no? Devo comprare quello, entro 4 ore deve stare a casa a suonarmi il postino, il corriere, una volta di una postina. Questo presuppone che ci siano grandi contenitori vicino a noi, relativamente vicino a noi, in modo da farci portare queste merci, e questo, come dire, ancora una volta ha un costo in termini di necessità di spazi importanti che ogni anno rileviamo, sono un fenomeno crescente. Andiamo sul tema del fotovoltaico a terra in particolare, che è quello che ha un impatto importante in termini di necessità di suolo, di spazi, di territorio da destinare a questa esigenza. Nell'ultimo anno noi abbiamo rilevato 650 circa ettari di nuove superfici destinate a fotovoltaico a terra in Italia.
Realizzate,
sì, scusa. E quindi effettivamente dove prima c'era un'area per il 99,9% dei casi in agricola, e oggi c'è un impianto, qui vedete un paio di esempi, ma insomma tanti sono gli esempi che possiamo rilevare. Qual è la differenza tra l'arancione scuro e l'arancione chiaro? È la densità dei pannelli. Oggi si parla molto di agrivoltaico o agrifotovoltaico, ed è in teoria, poi insomma la definizione è molto non così precisa, un impianto a terra, di fotovoltaico a terra, che mantiene anche la capacità, almeno in parte, di produzione agricola. Quindi i pannelli sono più distanziati fra di loro, sono alti, ci si può coltivare sotto, insomma, in teoria questo dovrebbe essere la logica dell'agrivoltaico. Ora, la realtà non sempre è così, noi non riconosciamo, anche perché di fatto anche a livello normativo ci sta parecchia confusione su questo, quindi il concetto di agrivoltaico noi non lo mappiamo, ma noi mappiamo il concetto di alta e bassa densità, cioè dove i pannelli sono più vicini fra di loro e alta densità, dove sono più lontani e bassa densità. Il limite è la prevalenza, cioè se c'è più superficie coperta da pannelli o se c'è più superficie non coperta da pannelli nel nostro impianto. 50% più 1 vuol dire che è ad alta densità, 50% meno 1 vuol dire che è a bassa densità. E noi nel consumo di suolo, per definizione di consumo di suolo, anche in linea con quello che è un po' il dibattito a livello europeo, inseriamo soltanto l'arancione scuro. Ok? Questo per chiarire la situazione. L'agrivoltaico in teoria dovrebbe stare tutto nell'arancione chiaro, perché comunque i pannelli dovrebbero essere piuttosto distanziati fra loro per permettere poi eventualmente, almeno potenzialmente, la coltivazione. Quelle sono l'andamento del...
usi sempre il condizionale? Posso chiederti perché?
L'agrivoltaico?
Sì, dovrebbe...
Perché ancora sono impianti in una parte sperimentali, sotto il termine di agrivoltaico ci va di tutto, nelle nostre esperienze anche dove abbiamo avuto insomma esperienze di valutazione di impatto ambientale di questi impianti, trovi anche situazioni che agrivoltaico lo sono soltanto sulla carta. Dopodiché è chiaro che l'agrivoltaico è più favorito dal punto di vista di incentivazione, finanziamenti e quant'altro, quindi oggi si fanno molti progetti sotto il termine di agrivoltaico, ma poi spesso non, insomma, vedremo se nei prossimi anni saranno coltivate queste aree, perché poi ovviamente è tutto da dimostrare. Detto questo, quindi anche in questo caso un grande boom di trasformazione c'è stato nel periodo tra il 2006 e il 2012, in particolare intorno al 2010-11 c'è stato un grande aumento di installazioni, poi c'è stato un periodo relativamente basso di installazioni e oggi vediamo come il dato sta in crescita in termini di ettari di superficie realizzata. La gran parte delle installazioni oggi sono in Puglia, quindi circa un terzo, più di un terzo, perché sono 6.130 ettari su meno di 18.000 a livello nazionale, sono concentrati in un'unica regione nel nostro paese. Poi seguono Emilia-Romagna e Lazio. Ora, quando parliamo di fotovoltaico, spesso vediamo, ecco, nei debian pubblicitari il pannellino con sotto la mucca che ci pascola o i fiorellini che crescono. In realtà la situazione in genere è questa: c'è uno sbancamento completo del territorio, dell'area, per metterci questi pannelli. La gran parte delle installazioni sono fatte così. Poi ci sono delle situazioni, come dire, paradigmatiche. Questo è il caso di Montalto di Castro, quelle in rosso sono tutti impianti a terra. Quello è il paese di Montalto di Castro, quindi nel giro di pochi anni noi abbiamo costruito pannelli per superfici che sono 5 volte l'area di Montalto, dell'area costruita della città. Quindi per capire qual è, insomma, in alcuni luoghi particolari. Questo è un altro caso significativo, qui siamo in Sardegna, Uta, è un comune che negli ultimi anni ha avuto sempre incrementi tra i più elevati, l'ultimo anno il più elevato in assoluto in termini di nuovo consumo di suolo, anche in questo caso dovuto a grandi impianti di questo tipo. Questi sono tutti impianti di pannelli a terra, qui vedete la situazione prima e post.
La differenza tra fucsia e rosso?
Sì, non l'ho detta, il fucsia è l'ultimo anno, il rosso invece nel periodo dal 2006 al 2022. Quindi soltanto nell'ultimo anno tutti quelli in fucsia sono i colori, sono i pannelli e gli impianti realizzati. Come vedete, insomma, prima era un'area con qualche segno di degrado sicuramente, insomma, non è però comunque utilizzata per fini agricoli. E questi sono gli impianti, quindi qui, insomma, voglio dire, di suolo anche qui è rimasto poco sotto i pannelli. Un piccolissimo cenno sull'eolico, perché l'eolico ha sicuramente meno necessità di spazio. Sicuramente la torre eolica, insomma, a parità, diciamo, di potenza installata, ovviamente consuma molto meno suolo. Il problema dell'eolico spesso è che bisogna arrivarci. E quindi qui vedete un esempio, qui siamo tra la Campania e la Puglia, queste sono le torri eoliche, quelle sono le strade per arrivarci, perché lì bisogna portare quelle cose enormi che ci hai fatto vedere prima, bisogna assicurare la manutenzione, bisogna assicurare il collegamento alla rete e così via. E quindi in realtà non è tanto la pala, la torre, ma è tutto quello che si porta dietro spesso. Quando dicevo che la gran parte viene sul suolo agricolo, questo studio fatto sulla Puglia e quindi su un terzo dei pannelli italiani dimostra che praticamente tutto il fotovoltaico è stato realizzato su aree che erano precedentemente utilizzate a fini agricoli, comprese addirittura vigneti, uliveti, quindi anche colture permanenti, non soltanto seminativi. Come facciamo questo monitoraggio? Lo accennavo prima, parliamo di utilizzo di immagini satellitari e quindi noi andiamo ad analizzare, a misurare la distanza che c'è tra i pannelli, tra le file dei pannelli, ovviamente nel momento in cui se sono mobili ovviamente sono orizzontali, auspicabilmente, perché ovviamente non è che abbiamo immagini satellitari ogni secondo, quindi insomma quelle che riusciamo a recuperare, riusciamo a misurare in qualche modo, a riconoscere la situazione. E questo è un caso, ad esempio, di pannello a bassa densità, di impianto a bassa densità, in cui siamo proprio al limite, però vedete la distanza tra un pannello e l'altro è maggiore che non la larghezza del pannello. E quindi questo qui in realtà nel nostro computo del consumo di suolo non rientra come impianto. Dopodiché, che questo sia un agrivoltaico, come dicevo prima, è tutto da dimostrare, qui proprio tracce di attività agricola, segni di attività agricola, non è che se ne vedono molti. Questo è un esempio invece di agrivoltaico in cui i pannelli sono ben rialzati, sono piuttosto distanziati. Qui un'attività agricola potrebbe essere effettivamente possibile, il suolo sicuramente sotto è mantenuto con maggiore livello di naturalità. Ci hanno però anche un conto, che ovviamente la densità minore dei pannelli presuppone che più spazio, che a parità di potenza installata un impianto ad alta densità necessità minore e inferiore di spazio, quindi l'impatto in termini di necessità di spazio di questi impianti ovviamente è maggiore. Poi ovviamente non parlo dell'impatto, diciamo, visivo, paesaggistico, che comunque evidentemente anche in questo caso è superiore essendo legato alla sua dimensione. Ora, che succede? Il nostro paese, come tanti paesi ovviamente al mondo, sta puntando alla decarbonizzazione, il fotovoltaico è ad oggi comunque quello, come dire, quello che dovrebbe farla da padrone, no? Anche rispetto all'eolico si punta molto di più sul fotovoltaico. E il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima prevede degli obiettivi al 2030 di installazione di 131 gigawatt di impianti a fonti rinnovabili, per l'appunto di cui 80 circa fotovoltaici e circa 28 eolici. L'incremento di capacità previsto è quello che vedete qui, quindi 55 in più rispetto all'installato del 2022 di fotovoltaico. E il PNIEC indica come prioritario l'utilizzo di zone improduttive non destinate ad altri usi, quali superfici non utilizzabili a uso agricolo. Quindi già nel PNIEC mi è riconosciuto il fatto che questi impianti sarebbe meglio non metterli su superfici agricole ma da altre parti. Ok? E oggi effettivamente è già abbastanza così, perché oggi 2/3 delle installazioni non sono a terra, ma sono sui tetti, su strutture esistenti. E quindi noi quello che vediamo oggi è circa 1/3 del fotovoltaico, che lo misuriamo e lo andiamo a vedere su... Ora, questo grafico più o meno è quello che abbiamo visto prima, la serie è un po' più lunga, vediamo l'andamento nel corso degli anni, chiaramente questo a livello nazionale, della distribuzione della potenza rinnovabile anno dopo anno. Il giallo sarebbe il fotovoltaico e il rosa è l'eolico. Poi ci sono le altre, la parte dell'idroelettrico. Questo è lo scenario di riferimento, quindi come si sta andando e come si andrà allo scenario, come dire, di riferimento, quello senza grandi interventi, insomma, seguendo, come dire, le leggi del mercato, chiamiamole così, insomma, non è esattamente così. E quindi noi arriveremo con questo grande aumento, soprattutto del fotovoltaico, in misura minore dell'eolico. Questo è quello che è previsto dal PNIEC, quindi il PNIEC prevede questo come scenario e come obiettivo al 2030 e poi al 2040. Quindi ancora una volta vedete questo grosso aumento.
Puoi dire magari, Michele, cos'è il PNIEC?
Sì, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, quindi un piano che prevede come raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione nel nostro paese. La cosa che vi voglio far vedere questa, vi dicevo che oggi i 2/3 sono non a terra. Nello scenario di riferimento, quindi questa stima di come dovrebbe andare al 2030, la situazione mantiene più o meno la stessa proporzione. Il PNIEC cambia radicalmente le carte in tavola, ma il PNIEC era quello che prima diceva, però sarebbe meglio farli su strutture esistenti. Però lo scenario che abbiamo previsto in collaborazione con altri soggetti, GSE, eccetera, è questo qua. Quindi di fatto, sull'installato, la gran parte delle nuove installazioni saranno a terra, perché per, come dire, sbilanciare completamente questa torta vuol dire che noi stiamo puntando sul fare il fotovoltaico a terra. Per vari motivi, parlando con chi si occupa di installazione, vari soggetti più o meno legati alle grandi imprese o soggetti che si occupano di quelli, sì, ma farlo sugli edifici costa di più, è meno efficiente. Ora, se fosse così, dico io, però questo non lo so, perché oggi abbiamo fatto in questo modo? Perché, e oggi invece facciamo così, è cambiato qualcosa? anzi oggi forse l'efficienza è anche, come dire, ci permette di rendere efficienti anche installazioni molto più piccole, penso io, però insomma anche qui insomma il dibattito è aperto. Fatto sta che lo scenario futuro che ci si prospetta è questo. Che vuol dire? Che se noi dovessimo raggiungere gli obiettivi del PNIEC, quindi di quelle installazioni al 2030, considerando più o meno la metà, ma in realtà sarà più della metà a terra, quindi però suppone un approccio cautelativo, no? Più o meno la metà a terra e la metà no, noi avremo bisogno di vuoto per pieno 48.000 ettari di nuovi impianti, di nuovo suolo, no? Occupato da impianti. Se lo facessimo tutto a terra, questi ettari sarebbero intorno ai 100.000. Probabilmente siamo più vicini ai 100.000 che non ai 50.000, considerando quello che abbiamo visto prima. Ma diciamo, questo è il range, insomma, di territorio che ci serve, il famoso limite, no, che dicevamo prima. Ora, qual è l'altra questione? Noi oggi in Italia abbiamo 542.000 ettari di edifici. Abbiamo 71.000 ettari circa di parcheggi, piazzali, eccetera, 621.000 ettari di strade, ferrovie, quindi abbiamo più strade che palazzi in Italia, questo insomma tanto per dare, poi spesso anche uno non si rende conto delle proporzioni. Abbiamo poi 116.000 ettari tra cantieri e strade sterrate, 116.000 ettari, ok? 40.000 ettari di cave, aree estrattive di vario tipo, non rinaturalizzate, un complessivo suolo consumato di 2 milioni e passa di ettari. Poi se consideriamo i siti contaminati, abbiamo altri 170.000 ettari, superficie agricola non utilizzata, ma comunque potenzialmente utilizzabile, quindi comunque 300.000 ettari. Questo per dare un po' un'idea, perché spesso questi numeri si sentono numeri di tutti i tipi, no? Quindi leggendo i giornali, se no si passa dall'eccesso, ecco, voglio coprire tutto il pianeta di pannelli fotovoltaici, ah no, che vuoi che sia, è un millimetro quadrato rispetto a una disponibilità di... Qui insomma i numeri vanno letti ovviamente come sono e analizzati rispetto alla realtà, quindi tanto poco, poi ognuno si fa l'idea, qui non sto dando giudizi di valore, no? Sto dando i valori effettivi. Quello che però vorrei evidenziare è la potenzialità, a proposito di potenzialità, sui tetti esistenti. Quindi di quei 542.000 ettari di edifici esistenti, qui in questo schema togliamo alcune cose. Ad esempio togliamo tutti i centri storici, togliamo tutti i piccoli centri, quindi anche non storici, piccoli comuni, quindi i centri abitati dei piccoli e medi comuni li togliamo. E quindi diventano 387.000 ettari circa di edifici. Ora, qui abbiamo fatto delle stime anche basandoci su studi di livello europeo, perché ovviamente nessuno ha la contezza esattamente di come sono fatti tutti i tetti degli edifici in Italia, magari, insomma, forse anche no, però insomma. E quindi c'è una stima che ci dice che più o meno di questi tetti, di questi 387.000 ettari di tetti, noi potremmo utilizzare una superficie compresa fra il 49, o meglio, non possiamo utilizzare, non sono idonei perché magari sono esposti a nord, sono occupati già da altre strutture, tra il 49 e il 64% dei tetti esistenti, quindi ne rimangono soltanto una piccola parte di quei 387.000. Ora consideriamo comunque che anche di questi effettivamente utilizzabili i pannelli, poi non li copiamo tutti i pannelli, anche se poi il caso ci dimostra, cioè l'esperienza ci dimostra che comunque potremmo anche coprirli effettivamente tutti i pannelli, però in genere si mantiene una certa distanza per la manutenzione, eccetera. Quindi, come dire, leviamo più della metà, il 60% lo leviamo ulteriormente. Quindi siamo proprio in un approccio molto cautelativo, no? In cui possiamo ragionevolmente pensare che quei 75.000, 100.000 ettari siano effettivamente realmente utilizzabili da subito. Ebbene, quei 75.000, 100.000 ettari sarebbero in grado di ospitare una potenza fotovoltaica potenziale di compresa tra 74 e 96 gigawatt. All'efficienza di oggi, sappiamo che l'efficienza è destinata a crescere, sta già crescendo molto, quindi anche questi sono valori molto cautelativi. Quindi sicuramente molto maggiori dell'obiettivo che abbiamo di 55 gigawatt. Quindi questi dati dimostrano, a mio modo di vedere, che non è necessario consumare solo agricolo e quindi mettere, come dire, in contrapposizione la decarbonizzazione, passaggio alle fonti rinnovabili con la tutela del suolo. I due processi, i due obiettivi possono coesistere tranquillamente. Poi è chiaro che ci sarà qualche impianto a terra, però il problema è che non possono esserci, a mio modo di vedere, 100.000 ettari di impianti a terra, cosa che invece è lo scenario, come abbiamo visto prima, atteso. Poi oltre agli edifici ci sta tanto altro, l'abbiamo visto, ci stanno le strade, le ferrovie. Ora è chiaro che qui la situazione potrebbe essere un po' più complessa, anche se ci sono esperienze di installazioni verticali ma anche orizzontali a copertura delle infrastrutture o ai margini delle infrastrutture. Ci sono poi tutte queste superfici artificiali di cui parlavamo prima, no? Parcheggi, piazzali. Ad esempio, anche qui per dare un esempio concreto, in Francia è obbligatorio per tutti i proprietari di parcheggi al di sopra di, mi sembra, 1500 metri quadrati, adesso non mi ricordo qual è la cifra, non vorrei dirvi una cifra sbagliata, è obbligatorio prevedere la copertura con pannelli, proprio per evitare quello che si sta facendo, cioè io installo pannelli dove non perdo suolo. Tra l'altro qui la macchina rimane pure fresca d'estate, non si bagna d'inverno, volendo volevo trovare anche una, insomma, fosse quello. Tutto perché? Perché qui, anche qui, volendo fare un ragionamento ancora sui limiti, prima vedevamo quelle mappette con le zone rosse, blu, eccetera, no? Qui vediamo in bianco il suolo che è effettivamente disponibile ai fini agricoli a livello mondiale. Le stime del Jersey della Commissione Europea sono che circa il 15% delle terre emerse è realmente utilizzabile ai fini agricoli. Noi non ce ne rendiamo tanto conto di questa cosa, perché noi siamo un paese bianco, quindi per noi il suolo è agricolo, no? Tant'è che insomma non abbiamo. Però il resto del mondo non è proprio così, quindi noi abbiamo anche una grossa responsabilità da questo punto di vista, così come tutti quelli, come dire, che hanno queste aree bianche. E, insomma, il suolo non è infinito e il suolo fertile è una piccola parte di questo suolo. Se noi continuiamo a perdere suolo, in qualche modo qualche problema si pone. E non a caso poi, a proposito di limiti planetari, l'aggiornamento del lavoro sui limiti planetari, questo è il secondo aggiornamento, quello del 2023, ha inserito in maniera molto evidente il Land System Change come uno di quei fattori che hanno superato e di molto i limiti planetari, cioè che stanno, come dire, consumando risorse a un tasso che non è compatibile con il nostro futuro, con la sostenibilità delle nostre azioni e quindi con i limiti del nostro pianeta. Gli scenari in termini di consumo di suolo, non soltanto di fotovoltaico, ma complessivi del nostro paese sono questi. E quindi lo scenario è comunque di una crescita importante prevista da qui al 2050, anche se noi abbiamo anche qui degli obiettivi importanti già fissati sia a livello globale, obiettivi di sviluppo sostenibile che ci dicono che noi dovremmo allineare il consumo di suolo alle dinamiche demografiche, questo è un obiettivo che l'Italia, come tutti gli altri paesi che hanno aderito all'agenda 2030, ha sottoscritto. Quindi dal 2030 noi possiamo consumare suolo, secondo questi obiettivi di sostenibilità, soltanto se aumentiamo popolazione. Questo è l'obiettivo che abbiamo sottoscritto noi. Ora, il nostro paese, come sappiamo bene, la popolazione non solo non aumenta, ma sta diminuendo. E quindi, prendendo alla lettera questo obiettivo, noi dal 2030 non solo non dovremmo più consumare suolo, ma dovremmo recuperare suolo, quindi senza buttare giù quello che abbiamo costruito negli anni scorsi. Non credo che raggiungeremo questo obiettivo, così come l'obiettivo sempre dell'agenda 2030 c'è quello della land degradation neutrality, cioè della neutralità del degrado del territorio, che quindi non soltanto il consumo di suolo ma tutte le altre forme di degrado, ad esempio perdita di sostanza organica, compattazione, erosione, salinizzazione, contaminazione, insomma sono tante le forme di degrado, dovremmo anche qui fermare questo processo che invece sta continuando a viaggiare. A livello europeo ci siamo dati un obiettivo, come dire, un po' più tranquillo se vogliamo, perché l'arresto del consumo di suolo netto, quindi al netto del ripristino, tanto costruisco, cioè posso costruire se libero spazio da un'altra parte, fondamentalmente devo fare un bilancio. L'Europa ha detto questo, è fissato al 2050, anche se poi ci sono degli obiettivi intermedi, 2023 l'abbiamo superato senza raggiungerlo, 2030, e l'Italia tra l'altro, anche qui uno dei tanti piani che però rimangono, come dire, privi di qualsiasi possibilità reale di attuazione, l'Italia si dà in realtà un obiettivo di arresto del consumo di suolo al 2030. Non credo che lo raggiungeremo sinceramente, però magari insomma verremo smentiti dai fatti. Questa è la stessa, scusate. Io ho fatto un po' una sintesi delle nostre valutazioni, dei nostri dati. Se volete approfondire anche consultando tutte le carte, potete andare sul nostro sito. Abbiamo da un paio d'anni realizzato un equatrante che permette di consultare un po' tutte le informazioni che abbiamo, che ogni anno aggiorniamo, non soltanto sul tema del monitoraggio del territorio, ma anche sugli altri elementi di monitoraggio, la qualità dell'aria, la biodiversità, la qualità delle acque e così via. Questi sono alcuni esempi, quindi potete vedere ad esempio su una singola zona come è cambiato il territorio nel corso degli anni. Questo è l'esempio della Pedemontana, no? Che citavo prima, si vede molto bene il passaggio da... c'è la mappatura di tutti, la mappa di tutti gli impianti fotovoltaici che noi abbiamo rilevato da immagini satellitari, quindi quelli realmente esistenti, perché c'è una mappa di questo tipo che è quella del GSE che fa vedere gli impianti autorizzati, però l'impianto autorizzato non è detto che poi sarà realizzato effettivamente, e d'altro canto ci sono impianti realizzati che non sono stati autorizzati, perché non tutti devono essere autorizzati. Questo è quello che noi abbiamo rilevato, anzi se poi voi deciderete di consultare queste mappe e segnalarci qualcosa che ci è sfuggito, noi siamo ben contenti di aggiornare la nostra banca dati, cosa che facciamo ogni anno.
Scusa, quelli che non devono essere autorizzati sono quelli che io mi faccio da privato sul mio terreno entro certi limiti?
In realtà, se tu hai bisogno di avere incentivazioni o cose, però se il GSE non tiene in conto di tutti gli impianti, io posso avere bisogno anche di autorizzazioni, poi a seconda adesso della normativa, no, aree idonee, ogni regione ha definito le cose, però non è detto che io lo debba comunicare al GSE, quindi il GSE invece fa soltanto quello che... Okay. Grazie.
Prego. Io lascerei subito la parola a voi, a chiunque insomma abbia qualche curiosità, questione, critica da fare.
Io mi collego solo a quello che ha appena detto, quindi in relazione all'impegno di, diciamo, stop, o comunque sì, stop del consumo di suolo a livello europeo, è accettata la compensazione, ho capito male io, nel senso che posso consumare se libero suolo entro il 2050, quindi il discorso della distruzione del suolo una volta che è cementificato va, cioè non viene tenuto conto
in questo esatto, sì. O meglio, c'è una gerarchia, nel senso che l'obiettivo è quello del bilancio netto, e quindi effettivamente se io consumo suolo e libero suolo da un'altra parte sto a posto, però poi viene definita una priorità di azioni, e quindi una gerarchia delle azioni in cui però si evidenzia che la massima priorità deve essere nella limitazione, quindi nel non consumo di suolo, e dopodiché invece come ultimo step della scala gerarchica ho la compensazione, che però comunque è ammessa, nel senso che poi il monitoraggio complessivo semmai si farà, perché poi c'è in discussione la direttiva sul monitoraggio del suolo, perché tutto ciò l'Europa non ha neanche una direttiva sul suolo. C'è stata una proposta nel 2006 che poi è stata ritirata nel 2014, è stata ripresentata. Oggi c'è in discussione una proposta di direttiva sul monitoraggio del suolo, quindi neanche su come raggiungiamo l'obiettivo, perché non ci siamo messi d'accordo come paese, insomma. E lì l'obiettivo è quello del bilancio netto, quindi del consumo di suolo netto. E quindi di fatto poi, anche se c'è questa gerarchia che comunque, come dire, era l'obiettivo del 2023, cioè nel 2023 era previsto che gli stati, cioè tutti gli stati avrebbero dovuto inserire quella gerarchia sul consumo di suolo, quindi prima lo stop al consumo di suolo, poi la mitigazione, quindi quello che faccio deve essere, cioè non posso farlo altrimenti su aree già costruite, però lo faccio in maniera da ridurre l'impatto, eccetera, e poi comunque lo compenso. In teoria nel 2023 noi avremmo dovuto prevedere questa gerarchia all'interno dei nostri piani, cosa che non abbiamo fatto. Però come tutti, come dire, gli indirizzi che non prevedono sanzioni, perché non è una direttiva, non è un regolamento, quindi non prevede sanzioni di questo tipo, diciamo rimangono così. La direttiva, se sarà approvata, prevederà questo bilancio netto. Oggi c'è, lo accennavo prima, in realtà una cosa molto importante è che il regolamento sul ripristino della natura non è una direttiva, il che è anche meglio, perché la direttiva deve essere recepita negli ordinamenti, invece il regolamento è immediatamente vigente, vincolante, che prevede una serie di obiettivi specifici sui vari ambiti, sui vari ecosistemi. Su quelli che vengono chiamati gli ecosistemi urbani prevede un obbligo di non riduzione tra il 2024, quando è entrato in vigore, e il 2030, delle superfici verdi e della copertura arborea all'interno degli ecosistemi urbani. Che cosa sono gli ecosistemi urbani? È tutto un po' da definire, che sono definiti in modo molto specifico, però fondamentalmente le principali aree urbane ci sono dentro tutte. Se poi decidessimo, come dire, di usare un approccio anche un po' più largo, potremmo coprire anche 3.000 comuni interamente nel nostro territorio, quindi una buona parte di tutti i comuni più grandi, anzi direi tutti i comuni più grandi, e in questi ambiti noi dovremmo non ridurre le superfici verdi e le superfici ad alberi. Poi dal 2031 in avanti dobbiamo anche aumentarle, quindi è effettivamente un obiettivo molto ambizioso, no? Molto importante.
Ma scusa una cosa, queste regulation del ripristino non passano attraverso gli stati che decidono in certi casi come implementarle, dove?
Cioè è previsto, il regolamento prevede che ci sia un piano nazionale di ripristino che noi dobbiamo approvare, adottare entro 2 anni dall'entrata in vigore.
Però al momento non c'è ancora.
Attualmente non c'è, è stato avviato un percorso, quindi il Ministero dell'Ambiente, abbiamo fatto un paio di riunioni noi, però ancora non c'è nulla neanche in bozza, insomma, c'è tempo per realizzarlo. Però comunque il regolamento è quantitativo, quindi dà degli obiettivi comunque quantitativi.
No, certo. Però come, non so, gli indicatori per esempio per capire se un ambiente è stato ripristinato o meno, sono nel regolamento o li sceglie
allora,
singolo
stato? Sono nel regolamento, ma ci sono alcune possibili opzioni che vanno messe nel piano. Quindi ad esempio come definire gli ecosistemi urbani, come definire quali sono le aree verdi e quant'altro, ma sono tutte cose che poi, come al solito, sulle virgole e sui dettagli si gioca spesso la possibilità di avere un effetto reale, concreto.
Scusa, io volevo fare una domanda alla professoressa, a lei. L'offshore, cioè l'utilizzo dei mari per la produzione eolica, ha delle controindicazioni per cui non possiamo utilizzarlo, possiamo in qualche maniera compensare la questione?
Controindicazioni nel senso di costo, forse? Non so se questo ricade nelle sue controindicazioni.
C'è un costo molto più alto?
È non molto più alto, però più alto, senz'altro. E quindi è una delle ragioni per cui ci vuole più capitale iniziale per iniziare un progetto offshore che non uno onshore.
Ecco, ma è una proporzione fra il costo dell'energia poi finale,
sì,
dell'uno e dell'altro?
Forse 1,5, più o meno. No, non tantissimo, proprio quello è lo scenario peggiore.
Quindi è sotto i costi del nucleare,
penso che sia ancora sotto, perché l'energia eolica adesso come adesso è la più economica di tutte. Proprio non ce n'è nessuno che costi meno del vento per terra. Quello per mare c'è un po' di più, però
sì.
Dal punto di vista di occupare meno terreno, ovviamente sì, perché si occuperebbe il mare, però ci sono delle, bisogna installare tutti i cavi sottomarini, che è una cosa costosa, quindi anche le fattorie eoliche non vogliono essere troppo lontane dalla costa perché i clienti sono sulla costa e quindi si sta vicini.
Diciamo che però economicamente l'importante è il limite di soglia è il costo dell'energia elettrica e del carbone, cioè la più bassa che esiste.
Non più, non è più la più bassa, non le approva più nessuno una centrale a carbone, non viene
appunto,
più approvata, quindi costa adesso.
La soglia è quella, quindi se costa di meno si può costringere invece che realizzare impianti fotovoltaici a terra. Andare sulle coste a 3, 4, 5 km.
Più ci si allontana dalla terra, più il vento in realtà è forte, quindi offshore ha anche il vantaggio che producono di più, si chiama capacity factor, l'efficienza è più alta, quindi si produce di più, anche a parità di area, a parità di numero di turbina, anche lo stesso design della fattoria eolica, se lo fai offshore produce il 20% in più, perché il vento ha meno frizione contro la superficie terrestre, eccetera.
Ludovica, c'è
chiedere a Cristina se si era occupata anche dei materiali che servono per la costruzione delle pale, perché mi sembra un altro collegamento, oltre all'occupazione fisica di una pala c'è anche il materiale che si estrae dal suolo, che oltre ad avere tutta una serie di problemi geografici di dove si estrae, anche dei limiti proprio di quantità, anche per la qualità dei materiali che vengono, che sono necessari, quindi forse
come tutto, cioè se centrale di estrarre, se tu fai una turbina devi costruire con dei materiali, quindi senz'altro, assolutamente sì. Allora, la torre che è di acciaio sì, i cavi eccetera sì, le pale sono una cosa un po' difficile perché sono di materiali compositi, quindi c'è un gruppo all'Università del Delaware che stanno studiando un modo di riciclare le fibre composite.
Qual è la vita media di una pala, di quelle che costruiscono oggi?
Sì,
diciamo?
25 anni. Sì. E, questi materiali compositi hanno delle fibre di carbonio molto lunghe e difficili riciclarle perché non appena lo decomponi le fibre si rompono e quindi diventano corte. E allora riuscire a mantenere la lunghezza delle fibre è la cosa difficile, ma ci stanno lavorando e hanno già un brevetto per questa cosa.
Il sistema di manutenzione continua, presumo, però che non supera comunque i 30 anni più o meno.
Allora, la manutenzione non è poi così tanta, da quanto ho capito si tratta di 8 ore all'anno, che una turbina deve essere spenta per circa 8 ore all'anno perché viene fatta la manutenzione, diciamo, 2 volte, 4 ore, quindi in realtà se tutto va bene è poca.
Ma poi, a parte incidenti.
Esatto.
Volevo chiedere a Michele sulla questione delle aree idonee, non idonee, se l'ISPRA ha redatto delle indicazioni ad uso regioni per la definizione delle aree idonee e non idonee dal punto di vista tecnico, ambientale, anche perché situazioni tipo quelle della fotografia di Montalto di Castro, le concentrazioni, alcune regioni hanno disposto normativamente per cercare di evitare almeno le concentrazioni, però dal punto di vista degli impatti ambientali quelle concentrazioni dovrebbero essere evitate e gli enti preposti a valutare gli impatti d'accumulo, tipo le ARPA nelle varie regioni, dovrebbero avere delle istruzioni tecniche, indicazioni di letteratura per evitare che questo si determini. E l'ISPRA, che è rinomata per le competenze a redare le linee guida, dovrebbe dare un aiuto se lo fa.
No, in questo caso è stato tutto delegato alle regioni, quindi ogni regione si è mossa e si sta muovendo un po' per conto suo, il Ministero ha fatto delle linee guida più sulla valutazione di impatto ambientale, su come eseguire la valutazione di impatto ambientale da parte del proponente. Noi quello che facciamo, noi veniamo chiamati in genere a supportare la commissione via la commissione di valutazione di impatto ambientale su alcuni impianti, quindi la commissione si fa carico di alcune istruttorie direttamente, di altre chiede il supporto ISPRA e quindi sono dei colleghi che poi fanno analizzano questo, però di fatto non è quello che dicevi tu, è un'altra cosa.
Per Cristina, si vedono sempre di più dei design di etiche molto più compatte, molto più fantasiose,
hanno un futuro e sono delle cose che effettivamente possono...
Certo. Forse ti riferisci alla determinata serie allora è molto interessante questo argomento, dipende, design di tutti i tipi come dici tu, in generale sono piccole, quindi non si va al gigawatt, si va semmai al megawatt di potenza installata, sono meno efficienti in assoluto, cioè non c'è niente da dire, ma hanno vantaggi che sono più compattabili, quindi ne puoi mettere di più per metro quadrato, però comunque l'efficienza non raggiungerà. Hanno comunque un po' di scia, però non devono sempre girarsi verso il vento, no? Mm-hmm. Perché sono sempre compatte, quindi non c'è nessuna ragione di non metterle tutte vicine l'una alle altre. Quindi questa è la brevissima storia. Secondo me hanno un futuro come piccole applicazioni a casa tua, te le puoi mettere, non hanno grandissime vibrazioni, non hanno grandissimi problemi, però non vedrai mai un impianto di 10 km quadrati di quelle turbine piccoline, perché sarebbe uno spreco, non sono efficienti abbastanza. Però ho fatto uno studio in cui ho pensato, se hai una fattoria normale con le turbine ad assi orizzontali, che magari le installate 15 anni fa, avevano un megawatt di potenza e non producono tantissimo, ho fatto uno studio in cui ho detto, e se tu installi delle turbine piccoline ad asse verticale tra le turbine grandi, non solo produci di più in assoluto, ma siccome generano un po' di turbolenza, in realtà fanno aumentare la produzione di quelle più grandi. Quindi magari in futuro si vedranno dei misti di fattorie eoliche con tutte le due, visto che lo spazio è già occupato, tanto vale che ce ne metti un po' di più.
Questo mi ricorda un cartone che ho visto già un po' di tempo fa, non mi ricordo il titolo, è un corto animato, sono degli animali che vanno e trovano questo maiale che dorme, e gli mettono una spina nel naso e hanno energia, no? Cioè a un certo punto c'è solo l'attacco, quindi... si danno il turno, poi la vuole prendere un po' qualcun altro per ascoltarsi la musica, per usare il phone. A un certo punto arriva uno e c'ha una ciabatta, sai presente, no? Quella che serve a mettere più spine, sì, quindi gli mettono la ciabatta nel naso e possono tutti quanti usare l'energia insieme. E poi vedi, piano piano si costruisce la civiltà praticamente da questo inizio, questa città sempre più complessa, sempre più... finché il maiale fondamentalmente esaurisce l'energia, e la città crolla, disastro, ritornano così tutti i mogi distrutti, trovano un elefante che è di nuovo pieno, gli mettono la spina, iniziano a fare a turno, no? Però poi c'è chiaramente la morale che un po' c'è la soluzione tecnologica, tipo che magari la nuova pala che era la... e in quel momento là funziona tutto. Però forse quello che volevamo anche dire noi era cioè bisogna anche trovare come mettersi d'accordo, no? Prima di usarla.
Certo.
Perché se no a un certo punto arriviamo a una situazione in cui la soluzione non funziona più. Che però è anche una sfida secondo me per voi tecnologi. Cioè trovare una tecnologia che tenga conto di quelle situazioni che sono state mostrate, no? Che si adatti a quelle cose là.
Tutte le tematiche che state proponendo sono fantastiche, cioè ci vuole assolutamente dialogo, non si può andare a costruire senza coinvolgere la popolazione, senza pensare all'uso del suolo, è folle. Siamo tutti d'accordo.
No, comunque con altri interventi. Michele deve scappare, penso, però forse è ancora uno.
Posso chiederti una cosa? Avete per caso un atlante delle turbine eoliche da dati satelliti? Perché noi abbiamo mezza idea di fare una ricerca qui al Poli, no, con uno studente, con i GIS, delle immagini satellitari, vedere se riusciamo dalle ombre a capire dove ci sono. Magari ti scrivo.
Sì, non ce l'abbiamo, però sarebbe interessante.
Abbiamo già anche uno studente.
Io volevo chiedere appunto su quello che tu hai detto adesso in conclusione, che appunto crolla tutto, abbiamo questa potenza eolica e fotovoltaica, però in un momento come è successo nei mesi scorsi in Germania, che è venuta a mancare il vento e il sole, Si pensa anche a fare accumuli che tengono conto di questo, oppure è una cosa così, facciamo il fotovoltaico, facciamo l'eolico e poi quando non c'è la produzione, pazienza, accenderemo il turbogas.
Assolutamente bisogna fare degli studi anche complessi, ci sono tantissime ore in cui non c'è solo l'intervento.
Ma io, no, scusate, io non so se dico una sciocchezza in merito a questo dubbio che è stato appena sollevato, ma sapevo che c'era una proprietà che si chiamava non complementarietà, ma qualcosa simile, cioè che diceva che se per esempio l'energia solare è al minimo, perché per esempio non c'è luce solare, può essere che l'eolico è al massimo in quel caso lì, e se viceversa l'eolico al massimo, l'eolico al minimo, il solare è al massimo, cioè nel senso ci sono diverse caratteristiche che possono essere sfruttate. Poi comunque sapevo anche dei pannelli solari che, anche se in forma minima, assorbono energia anche quando non c'è luce solare. Però ripeto, questo è una cosa che avevo sentito, non so se sia una sciocchezza, anche di questa cosa della complementarietà.
La complementarietà è fondamentale ovviamente, però non è la cifra, non è perfetta. Cioè, per esempio, la luce è messa al 0 e caso vuole che l'energia del vento è più alta di notte. Quindi è un vantaggio mettere le due cose insieme, però non è garantito, ci sarà, è certo che ci sarà una notte in cui non c'è il vento, cioè, è garantita in generale, però con tante eccezioni, quindi assolutamente ci vogliono batterie, assolutamente ci sono sistemi di backup, assolutamente ci vuole l'idroelettrico per esempio, con un doppio serbatoio che potrebbe aiutare in questi casi, sì. Senza batterie la vedo male.
Ah, scusa, era qua, no, guardavo di là. Ma...
possiamo concludere così, forse.
Sì, ricordiamo ancora il convegno a Livorno, il 29 e il 30 marzo, e appunto l'idea è quella di costruire un momento partecipato sia dai comitati ma anche da esperti, accademici, giornalisti, chi si vuole attivare su questo tema della speculazione energetica, perché appunto pensiamo che la vera sfida sia quello che diceva Tommaso, sia pensare e immaginare un modello effettivamente che possa andare verso una direzione di cambiamento ma che tenga effettivamente conto degli impatti ambientali, sociali e economici, perché è chiaro che un livello, diciamo, di tecnologia o scienza abusa da quelle che sono le dinamiche sociali è qualcosa che non, di fatto non esiste, o comunque esiste ma significa quindi delle conseguenze importanti sui territori, e quindi questa noi pensiamo un po' sia la sfida effettiva dell'oggi, e quindi niente, l'idea è quella di avere due giornate in cui andiamo ad affrontare proprio le contraddizioni della questione energetica, perché il tema poi di fondo è a chi serve tutta questa energia e perché abbiamo bisogno di energia che pensiamo possa essere infinita, quando in realtà addirittura, come si diceva prima, le fonti rinnovabili hanno un loro limite intrinseco, e poi anche costruire, diciamo, una dimensione di proposta e anche di contrapposizione sui territori, a partire dai territori, rispetto a questa questione qui, perché da un lato vediamo un accelerazionismo continuo rispetto appunto a una necessità che comunque viene da una propaganda di un certo tipo e per delle esigenze ben specifiche, pensiamo a tutto il discorso che si sta aprendo anche sul tema del nucleare, pensiamo agli scenari bellici mondiali, eccetera, eccetera, e dall'altro lato vi è anche una strumentalizzazione da parte di dimensioni conservatrici su tutta una dimensione di transizione ecologica, e noi pensiamo ci sia la necessità invece di portare il punto di vista invece di chi vive i territori e di chi sottolinea appunto queste contraddizioni. Quindi questo per ribadire l'invito.
Grazie.